Allora, siamo in diretta con Atene e quindi cominciamo subito un po' questo aggiornamento. Ciao, buonasera, come stai?
Ciao, buonasera, sto bene, grazie.
Col fiatone?
No. Non sento tanto bene, parla.
Aspetta,
più forte per piede.
Mi senti meglio?
Sì,
oh, perfetto. Allora, ci sono vari argomenti di cui volevo parlare con te.
Eh sì, in quest'ultimo periodo in Grecia ci sono tante novità.
È successo di tutto. Allora,
tutto,
io vabbè. Comincio poi, ovviamente, se tu hai qualcosa da aggiungere. Intanto volevo cominciare subito col fatto che ho visto che dovrebbe esserci in corso una manifestazione ad Atene in sostegno della popolazione curda di Afrin.
Sì.
Ma perché pure noi ieri abbiamo fatto un presidio, insomma è una mobilitazione internazionale. Sai dirmi qualche cosa? Come è stata organizzata? Chi l'appoggia?
L'hanno organizzata gli esuli turchi qua ad Atene e più le varie organizzazioni di sinistra.
Ho capito. Senti, vabbè, sei a casa quindi non puoi dirci magari come sta andando. E allora cominciamo con gli argomenti, appunto, che sono. Intanto questa questione dell'ufficiale e del soldato che sono stati catturati da militari turchi al confine est, al confine presso il fiume Evros, no? Questo è successo il 1 marzo e da allora, insomma, ci sono state una serie di, diciamo, di approcci anche da parte della diplomazia e non solo greca, ma mi sembra con pochi risultati. Qual è la situazione al momento? Sono accusati di cosa intanto?
Sono accusati che sono entrati nel territorio turco armati. Sono un ufficiale e un sottufficiale. Sono attualmente in carcere in Turchia. Li hanno visitati i loro genitori sia ieri che la settimana scorsa, di salute stanno bene. Ci sono tante spinte sia dalla diplomazia greca che da quella europea per essere liberati. Stanno, comunque è un fatto di giudici, che però i giudici sono controllati da Erdogan, il quale cerca di spingere in certo modo, no? Crea dei problemi ultimamente, soprattutto per i petroli e il gas
dell'Egeo,
del Cipro.
Certo. Sì. Senti, ma c'è stata un'udienza? Perché so che era stata rimandata, alla fine c'è stata un'udienza o no?
No, ancora non c'è stata l'udienza perché i giudici chiedono di vedere cosa c'è nei loro telefonini. Come loro avevano un telefonino personale ognuno, cioè due telefonini, più un telefonino dell'esercito greco, i turchi dicono che devono controllarli, li hanno mandati in Costantinopoli o in Ankara, non so dove, per vederli le persone specializzate praticamente. Adesso i turchi hanno accettato che va anche uno specializzato, un greco, per vedere se c'è qualcosa in questi
telefonini.
Sì.
Perché si era parlato nei giorni scorsi della possibilità di un'accusa addirittura di spionaggio nei confronti di questi due militari.
Non ti sento bene.
Si era parlato nei giorni scorsi di un'accusa anche di spionaggio nei loro
sì,
confronti.
No, ancora non hanno
formalizzato.
Non hanno formalizzata, no, cercano di vedere cosa c'è scritto su quei telefonini per poter poi formalizzare l'accusa.
In ogni caso, diciamo che la risposta che è stata data dal governo greco è che in quella zona, in quel momento, c'era molta neve e quindi era possibile anche non distinguere bene dove si trovassero, e poi hanno sconfinato, a quello che ho letto, di pochi metri.
Eh sì, ma queste sono cose che succedono lassù, no? Perché c'è il fiume, ma lì c'è una zona franca praticamente, uno passa di qua, uno passa di là, e fino adesso non ci sono stati dei problemi. Adesso che c'è il problema dell'Egeo e delle grigie zone che dice Erdogan, perché vuole mettere le mani sul petrolio di Cipro, allora crea anche questi problemi.
Sì, infatti nei giorni scorsi una nave turca aveva anche costretto ad andare via una nave dell'ENI che stava appunto facendo dei sondaggi. Senti,
ma tante navi turche, non solo una.
Sì, no, no,
c'erano
lo so.
Tante cannoniere.
Ah. Cioè, che incrociano sì, comunque da tempo, insomma, in quella zona, sconfinando anche in acque territoriali greche.
Certo, certo.
Senti,
e lì
sì,
è una cosa un pochettino strana, no? Cioè praticamente i turchi non aspettavano che si trovasse tutto sto petrolio e tutto sto gas in Mesogio, nel Mediterraneo.
Sì.
E poi i greci avevano fatto degli accordi sia con Israele sia con Libia per queste cose qua, e questo praticamente è un territorio della Cipro, no?
Sì.
E solo che come c'è anche la comunità turca in Cipro, Erdogan dice che queste cose le devono praticamente sfruttare tutte e due le popolazioni, senza prendere in atto il fatto che Cipro è un paese autonomo, membro della comunità europea, eccetera, eccetera. Perciò anche si sono alzate delle voci un pochettino forti, no, dall'Europa su questo fatto qua.
Però fino adesso, insomma, c'è questa situazione di stallo. Senti, qualcuno dice che questo incidente, chiamiamolo così, potrebbe essere, oltre alla questione del gas e del petrolio, anche la scusa per cercare di riavere i 6 o 8, adesso non ricordo, militari turchi che fuggirono in Grecia dopo il tentato colpo di Stato e che finora la Grecia non ha comunque voluto restituire.
Ma no, perché la praticamente la giustizia greca ha detto che non si possono, anche se hanno fatto il colpo di Stato, eccetera, eccetera, erano, diciamo, accusati per colpo di Stato, come la giustizia in Turchia non funziona bene,
sì,
non,
diciamo
non
così,
possono espatriare, proprio così dicono, no?
Certo, certo, cioè non hanno garanzie di un equo processo, mettiamola
così. No, infatti non li mandano indietro, questo è garantito, l'ha detto anche Tsipras l'altro giorno in Parlamento.
Certo, nonostante poi quando è venuto in visita ad Atene Erdogan aveva proprio chiesto esplicitamente, ma ricordo che la risposta fu assolutamente negativa.
No, è stata no. Sicuramente.
Certo. Senti, intanto comunque continuano questi sconfinamenti, ma da prima già dell'arresto di questi due militari greci, insomma, c'è una situazione, io non so quanto possa essere propaganda o meno, che per esempio il ministro della difesa Kamenos, insomma, descrive come molto molto pericolosa.
Ma lo è effettivamente, perché capisci bene che è un fatto internazionale. Per quello che riguarda l'economia, no? È un fatto economico molto molto importante. Pensa che lì c'è la Exxon Mobil, c'è la Eni, ci sono tante delle sorelle petrolifere praticamente che devono praticamente fare queste ricerche di petrolio, di gas e così via. E sembra che lì hanno trovato sia gas che petrolio.
Sì, sì, questo è sicuro.
E di conseguenza Erdogan vorrebbe mettere la mano su, anche perché poi esce fuori rappresentante turco, diciamo, dell'isola di Cipro, che anche lui dice quello che dice Erdogan, l'ha detto Erdogan, lo papagalizza anche lui, vogliamo anche noi una parte di questi petroli, è ovvio, no?
Ma tu pensi che ci potrebbero essere incidenti ancora più gravi?
Ma pensa che anche tempo dietro Erdogan aveva tirato fuori, cioè qualche anno fa, il fatto delle zone grigie nell'Egeo, no? Le tira fuori in ballo così per poter qualche cosa prendere, poi si vedrà, non lo so. Non credo, perché lì ci sono degli interessi mondiali, no?
Certo, senti, poi fra l'altro rispetto anche a questa cosa c'è stata una dichiarazione oggi di Erdogan che hanno ripreso varie agenzie di stampa, abbastanza violenta nei confronti, sgradevole se posso usare questo termine, nei confronti della Grecia, no? Non so se hai visto quando ha tirato fuori la storia di una battaglia che c'è stata nel
1921.
Sì, raccontacelo tu allora, che sicuramente lo fai meglio.
Niente, lui dice che i greci non conoscono la storia, devono studiare qualche libricino di storia per poter parlare alla loro altezza, non sopra la loro altezza. E l'ha detto a proposito delle dichiarazioni del nostro Presidente della Repubblica, il quale ha detto che non si tocca l'Egeo perché sono praticamente svincoli della comunità europea, che non possono essere tirati indietro, eccetera, eccetera. E così praticamente lui ha detto che come i greci sono scappati nuotando, perché se no li avremmo fatti come dei pesci
in salamoia, sì, ha detto, dei pesci in scatola.
E cosa vuoi che dire? Nel 1921, pensa un po', che i greci erano arrivati fino a Sigario, cioè proprio fino in fondo alla Turchia. Ovviamente con l'appoggio degli inglesi, dei francesi e compagnia bella, no?
Certo.
L'imperialismo internazionale che cercava allora di convincere la Grecia di riprendere praticamente il Medio Oriente. I loro interessi facevano, i loro interessi fanno.
Senti, a parte le navi, ma continuano le violazioni dello spazio aereo greco da parte dell'aviazione turca?
Ma c'è stata qualche mese fa, no, neanche un mese fa, un attacco. C'era una nave militare greca che era vicino a Enia, dove sono morti anche tre aviatori greci, no, lì, nel 1996, e praticamente è andata a scontrarsi contro la nave greca. La nave greca è riuscita a mantenersi in movimento in modo che non la prendesse, infatti non l'ha presa. Dopo una settimana una nave turca è andata a scontrarsi contro una nave della marina militare, sì, però dell'Europa. Che sta per i profughi, eccetera, eccetera, no?
Ho capito.
Che ce l'hanno data l'Europa, ha dato in Grecia una nave per controllare l'Egeo per i profughi. E si è scontrata con la nave, con quella nave lì, e sopra c'erano 14 membri di equipaggio, non so, e così via. Così praticamente si sono salvati loro, perché sono riusciti in qualche modo a scavarsela. L'ha presa la nave, e così ha tirato fuori anche Schinas, il portavoce della comunità europea, il quale ha detto che queste cose non si fanno perché è la marina, è praticamente la legge della marina, eccetera, eccetera. I greci si sono rivolti all'Europa, alla comunità europea, però non so come vanno queste cose.
Mi sembra sì che fino adesso Erdogan continua con la sua arroganza, ma insomma poi di fatti ce ne sono pochi dall'altra parte, mi sembra.
Ma sai, i turchi hanno sta arroganza perché pensano di essere forti, no? Hanno migliaia di popolazione, fanno adesso la guerra in Afrin. E queste cose non vanno neanche bene, sai, è più di un mese che combattono là, i curdi resistono, e i morti tornano in Turchia, lui deve dire qualcosa, cioè deve in qualche modo alzare il nazionalismo turco.
Certo.
In qualche modo, poi si vedrà.
Sì.
Qualche incidente comunque, come dice anche il nostro un ministro militare, potrebbe anche capitare.
Sì, lui so. Proprio sì, beh, quello è il suo mestiere anche, insomma.
Purtroppo.
Certo. Senti, passiamo a un altro argomento, ai fascisti, purtroppo, perché c'è stato qualche giorno fa un attacco abbastanza violento a un centro sociale del Pireo, il Favela.
Sì.
Allora tu che cosa sai? Io ho letto un po' di comunicati, però volevo che ne parlassi tu.
Ma lì niente, c'era una riunione, sono entrate sei persone, avevano pisus, cioè praticamente come si dicono in italiano?
Non me lo ricordo. Io so che avevano bastoni, mazze, razzi,
sì,
avevano, anche bottiglie Molotov.
Anche i bastoni di metallo,
sì.
Avevano le mazze, eccetera, eccetera. Sono entrati dentro e cominciavano con questi fuochi a bruciare della gente, al viso mettevano su per fargli paura. Hanno picchiato l'avvocatessa di Fisas,
sì.
Della famiglia Fisas. Parlavano a proposito di queste cose qua della destra e di come la destra si riorganizza, eccetera, eccetera. E così praticamente hanno tirato una sulla testa dell'avvocatessa, gli hanno messo otto punti. Ed era anche in profondo, cioè praticamente gli hanno cucito la testa in dentro e fuori.
Senti, c'è stata una risposta di compagni e compagne?
C'è stata la risposta, c'è stata la manifestazione a Pireo, c'ero anch'io, e c'erano 4.000 persone, abbastanza forte, siamo andati fino a quella zona lì, e poi non so cosa dirti, cioè poi loro si sono trovati un pochettino sbrancati, perché non so se l'avete saputo in Italia, hanno beccato una diecina di neofascisti, li hanno beccati una settimana fa, i quali erano sparsi in Grecia e i quali avevano praticamente anche un giornalista della destra che si presentava anche a fianco di Kranidiotis, che era il portavoce della Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera, si è presentato anche alla TV. Pensa che sono tutti persone ben messe.
Li hanno arrestati? Sì, ho letto che c'è stata questa retata, diciamo così. Si sa qualcosa in più, perché non era ancora chiaro nemmeno quale fosse il nome dell'organizzazione a cui
no,
questi...
l'organizzazione è Combat Gopak 18.
Ah.
Sì, la usano anche Meandros, eccetera, eccetera. Hanno fatto una trentina di attentati. Soprattutto sulle case, sui centri occupati e sulle case di compagni anarchici, eccetera, eccetera. E così praticamente hanno fatto il processo, i quattro sono andati in carcere.
Ho capito.
Li hanno carcerati due giorni fa.
Ah, quindi.
I quattro di loro.
Senti, invece il processo per l'assassinio di Paolo Fisas continua?
Sì, continua. Certo.
Ricordo che Paolo Fisas è il compagno che è stato ammazzato nel 2013 da un militante di Alba Dorata.
Ma lì era un raid praticamente contro Fisas.
Sì.
È stata. E pensa che avevano la forza, quelli che l'hanno ammazzato. Quello che l'ha ammazzato proprio, a dire ai poliziotti che l'hanno arrestato, ma sono uno dei vostri, no? Pensa un pochettino che mentalità avevano, cioè la giustizia, proprio pensavano di essere proprio nel governo, pensavano di fare le cose, avevano l'impunità. E purtroppo li hanno beccati, anche perché avevano fatto grosse cazzate, e avevano ammazzato anche Ludman a come cavolo si chiama la zona? Oh, no, Fisio, Petralona, avevano ammazzato un ragazzo di 24 anni, un pakistano, Lutman, avevano picchiato i pescatori giù nel porto di Pireo, avevano picchiato gli esponenti del Partito Comunista, E così praticamente adesso c'è il processo che va avanti però a lungo, perché loro sono praticamente in Parlamento, capisci? E come li accusano per organizzazione fascista, qua in Grecia possono prendere anche l'ergastolo, cioè 20 anni come minimo.
Ho capito, e quindi continua. Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere. Allora, tempo fa.
Adesso non ti sento per niente.
Allora, tempo fa ho letto, correggimi se sbaglio, che Tsipras aveva detto che questo che ci sarà l'ultimo memorandum e poi le cose andranno molto meglio. In realtà mi sembra di capire che invece le richieste del Fondo Monetario.
Non ti sento, mi dispiace, non ti sento bene.
Adesso mi senti?
Sì, adesso
oh, perfetto. Allora, ho letto tempo fa che Tsipras, il premier greco, aveva dichiarato che questo che verrà sarà l'ultimo memorandum e poi le cose andranno meglio. In realtà sembra che il Fondo Monetario invece abbia chiesto ancora misure estremamente pesanti che riguardano soprattutto le pensioni, cioè ulteriori tagli alle pensioni e anche l'innalzamento ulteriore della fascia di reddito esente dalle tasse, che sarà portata addirittura, mi pare, sopra i 5.000 euro l'anno.
Sì.
Cosa ci puoi dire a questo proposito? Ci sono state mobilitazioni.
Ma queste sono cose che avevano firmate prima. Le avevano firmate queste cose qua. Cioè, ci sarà la diminuzione delle pensioni già dal gennaio del 1919. Dall'anno prossimo ci sarà la diminuzione delle pensioni. Lo sappiamo tutti.
E quindi non se ne esce, insomma, da questa situazione, assolutamente.
Non possiamo fare niente, guarda.
Certo, al di là di quello che dice Tsipras. Senti, l'anno prossimo ci sono le elezioni in Grecia.
Sì, alla fine dell'anno prossimo, cioè a settembre dell'anno prossimo. Tsipras spera di poter, anche oggi leggevo un giornale che diceva che la nuova democrazia è avanti di 10 punti, però dice che praticamente la gente di sinistra non è raggruppata ancora. Loro hanno un raggruppamento del 89%, mentre i votatori della sinistra sono al 50%. Lui spera di poter prendere ancora tanti voti, però c'è anche da dire che la gente è incazzatissima, perché altre cose dichiarava, altre cose ha fatto, e di conseguenza non ci crede più.
Certo. Senti, invece ti volevo chiedere, stavolta veramente per ultimo, la questione dello scandalo che ha coinvolto la grande multinazionale farmaceutica Novartis, no? Che ha portato poi a una commissione d'inchiesta parlamentare. Che mi sai dire su questo? Come va avanti? E che eco ha avuto soprattutto?
Che ci vuole tanto tempo parlare di questo.
E beh, ce l'hai.
Tutto è incominciato nel 2016. Quando i greci abbiamo letto sui giornali, no? Che la Novartis veniva inquisita però in America. E che per 2 anni i giudici americani indagavano sui metodi per avere una maggiore fetta praticamente del mercato dei farmaci anche in Grecia.
Sì, poi questo l'abbiamo detto, abbiamo fatto una trasmissione con quello che abbiamo trovato. Io poi ho visto che non potevano però essere perseguiti penalmente, c'è di mezzo Samaras, insomma, personaggi.
No, aspetta, che ti racconto un pochettino di più, perché è lunga la faccenda.
Vai.
Questa faccenda qua però l'abbiamo letta sul giornale nel 2016, e poi nell'autunno del 2017 abbiamo saputo che i giudici greci sono andati in America per avere una collaborazione con i colleghi americani, i quali sembra che hanno raccolto molto materiale e che riguardava anche la Grecia. Nel febbraio di quest'anno, cioè 2 mesi fa, sono venuti di qua gli americani, giudici americani con esponenti dell'FBI. Erano venuti in Grecia per collaborare con i giudici greci. Dall'America sono arrivati i dossier con migliaia di pagine, e così tutti abbiamo saputo che tre testimoni greci, erano, si parlava di tre testimoni che erano scappati in America, erano praticamente funzionari della Novartis, erano andati in America, i quali hanno parlato e hanno detto che più di 4.000 medici, pensa un po', più di 4.000 greci e medici venivano pagati per scrivere i medicinali della Novartis, e in più c'erano funzionari pubblici che agevolavano praticamente la società in tutti i modi. Poi, in questa sporca faccenda, è venuto a sapere che c'erano anche due ex ministri, primi ministri, Samaras e Pikramenos. Poi c'erano ex ministri, due primi ministri, no? Ex ministri, c'era Giannis Tournaras, adesso è presidente della Banca Nazionale Greca,
sì.
Δημήτρης Αβραμόπουλος, Άδωνης Γεωργιάδης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Ανδρέας Λικουρέτζος, Μάριος Σαλμάς, Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Κουτρουμάνος. Pensate cosa abbiamo saputo un mese fa, questa cosa qua, si parla in tutta la Grecia, si parlava in tutta la Grecia. Abbiamo saputo che la Novartis aveva dato circa 50 milioni di euro per favorire i suoi medicinali nel mercato greco.
Sì, ho letto che questo ha causato un danno allo Stato greco, però in miliardi e miliardi di euro, perché poi ha dovuto acquistare a prezzi anche maggiorati per gli ospedali, per esempio,
sì, certo,
queste forniture.
Anche questo, perché la Grecia era quella che praticamente dava anche il mercato, il prezzo nei vari stati europei. E così davano tanti soldi qua in questi parlamentari per poter avere un prezzo maggiorato, in modo che il prezzo maggiorato veniva anche in Italia, in Bulgaria, in Albania, eccetera, eccetera. E così facevano una barca di soldi. E i testimoni raccontano che più di 40.000 che abbiamo detto di 4.000 greci che avevano, prendevano i soldi da questi qua, i testimoni dicevano che 40 milioni di euro sono andati a tre politici i quali avevano comprato i vaccini avevano praticamente sovvenzionato la Grecia a comprare i vaccini per l'influenza. I vaccini, me lo ricordo benissimo, li abbiamo comprati 3 anni, 4 anni fa, non mi ricordo più, ed erano milioni di vaccini i quali non li abbiamo usati, cioè se la popolazione che doveva fare la vaccinazione erano, non so, 6 milioni, sti qua avevano comprati 12 milioni di vaccinazioni, i quali vaccini non sono usati e li hanno buttati nella spazzatura.
Hai capito. Che poi la Novartis...
Questi qua hanno creato un danno per la Grecia.
Certo.
Almeno lo dicono al Parlamento, perché queste cose sono uscite nel Parlamento, è scoppiato un casino perché bisognava fare una commissione. Pensate che noi in Grecia abbiamo una legge che l'ha fatta sta brava persona Venizelos, Evangelos Venizelos, ha fatto una legge secondo la quale i parlamentari, i ministri, eccetera, eccetera, per essere giudicati non possono essere giudicati dai giudici normali, deve dare il loro... La richiesta
deve dare l'autorizzazione. Guarda, ti do una brutta notizia, pure qua è così, eh?
Ah, sì?
Certo, ci vuole l'autorizzazione del Parlamento e quindi
sì, porca la miseria.
E quindi comunque la commissione d'inchiesta parlamentare in ogni caso è stata fatta?
Sì, è fatta. Ha preso un mucchio di voti e praticamente oggi c'è Venizelos che voleva partecipare, parlare lì, eccetera, eccetera. Però bisogna anche dire che stanno praticamente ancora parlando di come chi sarà, come sarà, se verranno i testimoni dall'America, se verranno i testimoni dalla Grecia, che anche i testimoni greci sono tutelati praticamente, non sono presentati con nome e cognome.
Certo.
E così praticamente non possono andare al Parlamento con il viso scoperto, perché rischiano la vita, no?
Accidenti, come nei processi di
sono
mafia.
Sono tutelati. E certo. Loro vogliono che prima vanno i testimoni a testimoniare e poi i politici. E pensa che c'è stato Mario Salmas, era un medico praticamente, ministro della sanità.
In che governo?
Era andato in America.
In che governo?
Gli americani.
Scusami.
A testimoniare su questo scandalo qua.
Senti, parliamo del governo PASOK Nuova Democrazia?
Certo.
Ho capito, sì, no, tanto per chiarezza.
Ma era tutti questi, era il Adonis Samaras, era l'esponente di destra, no? Che ha praticamente governato la Grecia dal 2008-2009, non so,
sì.
Fino al 15, quanto è venuto.
Sì, sì, però. E Venizelos, ricordiamo che Venizelos invece era membro del PASOK e fu ministro dell'economia per diverso tempo, in più di un governo.
Certo. Venizelos era ministro dell'economia, poi è stato anche ministro della sanità, e poi era Mario Salmas ministro della sanità. Andreas Lovervas, vi ricordo che cose per lì. Lo sappiamo tutti i greci, però non sappiamo cosa fare. Lovervos era quello che, quando era ministro della sanità, ha sputtanato le donne che battevano nel centro di Atene, che avevano l'AIDS, poverette. Se qua battevano,
ricordo,
per poter vivere.
Sì, sì,
e questo qua ha tirato i loro nomi e cognomi e le loro,
sì,
fotografie,
sì, sì,
su tutti i giornali.
Sì, me lo ricordo questo terribile episodio.
Un pochettino che gente è.
Sì, sì, sì. Beh, direi insomma che, ma la reazione, che reazione c'è stata? Cioè, una situazione anche, immagino, questa cosa, che il rumore ha avuto insomma tra la popolazione greca, avrà fatto aumentare.
Ma tutta la popolazione dice, perché tutta la popolazione dice che bene li fanno, e bisogna anche dire che la destra ha cominciato a dire che era un complotto contro la destra, contro i politici della destra, eccetera, eccetera. E quanto gli altri li ribattevano, guardate che questi fatti sono venuti, questi documenti sono venuti dall'FBI, non volevano sapere, dicevano che era un complotto. Adesso la popolazione però è contentissima, perché si sapeva benissimo. Chi non sapeva i viaggi che facevano i medici in Medio Oriente, in Apo Oriente, in Svezia, eccetera, eccetera, con i soldi della Novartis? Lo sapete che qua chi scriveva più medicinali della Novartis prendeva il permesso, non solo della Novartis, ma dico della Novartis più che altro, prendevano i viaggi gratis per sé e per la moglie e per il figlio, e andavano, non lo so, per un congresso in Australia.
Sì, guarda, ti do un'altra brutta notizia, anche da noi succede, però evidentemente o non è uscito fuori così o ancora, insomma, però questa è una prassi molto conosciuta tra i medici.
Ma sarà una prassi molto conosciuta, però
no.
È un fatto che lo sapevamo tutti.
Certo.
Di avere la crisi ti diminuiscono lo,
certo,
stipendio, rimani senza lavoro, perdi la casa, eccetera,
non ti puoi,
eccetera,
curare,
e poi
non ti puoi curare, dico, certo,
ma cose allucinanti, guarda.
Ho capito. Senti, va bene, io adesso non ti lascio, insomma, abbiamo parlato a lungo, magari ci risentiremo.
Però cavolo, bisogna dire queste cose.
Come no? No, noi ti dicevo, ne abbiamo parlato, tu della Novartis in particolare, ma insomma tu ci hai dato qualche notizia sicuramente in più. Va bene, adesso seguiremo un po'. Fra l'altro ho letto che Erdogan ha pure fatto recentemente, ha salutato la folla con la mano come la mettono i lupi grigi. quindi che era questo movimento, insomma, turco, dire di destra è dire poco, no? Adesso non ci possiamo soffermare, ha salutato così. D'accordo, allora che dirti? Io ti ringrazio,
auguro,
tanto.
Buonasera.
Anche a te,
ciao, ciao.
Calovradi, Calovradi, ciao.
Calovradi che sei
stato. E allora, beh, lunga conversazione, notizie sempre più tragiche, vedremo insomma cosa succederà nei prossimi giorni. Più che altro anche questa situazione nell'Egeo non sono le solite, insomma, scaramucce, a parte incidenti anche gravi. Ce n'è stato uno, mi pare, nel 2006, dove un pilota è morto tra l'aviazione greca e quella turca, ma insomma in genere sconfinamenti, fronteggiamenti ci sono stati, però forse qui c'è una situazione un po' diversa, un po' forse più seria. Continueremo a seguirla.